ricordo un po' l'itinerario che mi sono prefissato per svolgere questo tema. Sono partito da Abramo, il capitolo 18, Abramo che diventa il simbolo dell'ospitalità, per andare poi, l'ultima volta, al suo contrario, cioè l'ospitalità violata. Sodoma e Gomorra, ma messa in parallelo con un altro racconto, sempre il capitolo 19, ma questa volta di Giudici, e anche in questo caso una ospitalità violata con la violenza. Avevo aggiunto un terzo caso che potrebbe anche non sembrare avere il tema dell'ospitalità, ma effettivamente c'è una donna che ospita in una tenda un fuggitivo e questa donna lo ammazza. Io non me la cavavo, ma dicevo che tutto il brano, che potrà avere qualcosa sotto, vorrà narrare qualche situazione storica, quel brano mette in campo un altro elemento, la seduzione, cioè un rapporto di seduzione tra una persona e l'altra che rischia di diventare gioco. Allora, questa volta invece andiamo a Giacobbe, dalla storia di Giacobbe, da cui prendo, come vedete, almeno tre brani, ma partendo dall'insieme. Pongo subito una domanda all'inizio, ma il passaggio da Abramo a Giacobbe equivale al passaggio dall'ideale al realismo? E questa domanda che resta sullo sfondo e che io nel mio racconto di questa sera metterò alla fine, cioè tenterò di rispondere a questa domanda alla fine. Per cominciare a rispondere, presento una premessa. Quattro spunti. Primo, la storia di Giacobbe o Israele. Perché? Giacobbe è Israele, è un popolo, è il padre di quei 12 figli che diventano 12 tribù e rappresentano nel suo insieme un popolo. D'altra parte, come vi noto fin dall'inizio, in quella che è considerata la professione di fede di Israele, l'inizio è il seguente. Mio padre era un arameo errante che scese in Egitto, eccetera, fu liberato e questo chiaramente è Giacobbe. Giacobbe è Israele, la cui storia è segnata, almeno nel racconto, da un conflitto permanente con il fratello Esaù, con lo zio Labano che esamineremo questa sera, con la moglie Rachele, che non riesce ad avere figli, e in fondo anche con Dio stesso, perché alla fine, al capitolo 32, sul fiume Yabbok avviene una lotta che dura tutta una notte. Però tutte queste liti si concludono sempre con un accordo, con una pacificazione, dove il patriarca in qualche modo ne riesce vincente. Qual è però il frutto, o meglio il fondamento di questa sua riuscita? Non è tanto la sua abilità che lo vede, direi, se lo leggiamo almeno umanamente, in maniera antipatica, il più ingannevole delle persone, a vederlo solo, dice questo dov'è che viene per ingannarmi? Ebbene, e ciò dipende non dalla sua abilità, ma dalla benedizione che Dio gli dà. Una benedizione che in qualche modo porta effetto anche alle persone che lui incontra. Per cui se Abramo è collegato alla genealogia, le generazioni, diciamo che Giacobbe è legato un po' ai conflitti all'interno della sua epoca. Secondo, visto questo che è il popolo, vediamo il contesto attuale. Il patriarca fugge, si allontana dalla terra, ma vi ritornerà sempre. La prima emigrazione che narriamo questa sera è quella che avviene in seguito all'inganno mediante il quale egli riesce a carpire la primogenitura al fratello e naturalmente questo cerca di vendicarsi. In che modo carpisce? Carpisce la benedizione, che è fondamentale. Ed è così disperato alla fine che chiede una benedizione al padre, ma la benedizione che il padre deve dargli è molto limitata, addirittura diventa una specie di augurio al negativo: la tua vita sarà messa male. In seguito a questo, il fratello vuole uccidere il Giacobbe, traditore secondo lui, e allora Giacobbe parte per due motivi: primo, togliersi di mezzo dal fratello; secondo, però, anche per cercare una moglie, perché uno dei difetti di Esaù era stato di scegliersi una moglie non della tribù, non della parentela, ma aveva preso una da un popolo qualsiasi, cosiddetto straniero. Quindi sarebbe andato contro l'indicazione dei genitori. Lui quindi va anche per trovare una sposa. Ed ecco allora che il viaggio è narrato brevissimamente, c'è solo una pausa al capitolo 28, dove si narra il famoso episodio di Bet-El, la casa di Dio. Perché? Perché è il momento in cui quel viaggio, che è fuga, diventa in realtà una specie di riorientamento. Cioè, da quell'incontro con Dio esce una persona che ha trovato la sua strada, sa che Dio lo accompagna, addirittura Dio non lo rimprovera, ma lo invita ad andare in mezzo alle altre popolazioni che diventeranno benedette grazie alla sua presenza. È in questo modo allora che egli arriva a Haran, dove incontra per prima Rachele, ed è amore a prima vista. Terza premessa: questo ciclo di racconti che significato ha? Potrebbe avere anche un significato, avere dietro le quinte un significato storico, una interazione tra israeliti e aramei. Quale epoca? Ma è sempre stato Israele. Israele è al nord e quindi è sempre in contatto con Damasco, quindi col regno degli aramei. Potrebbe essere quindi anche un segno di questa interazione tra israeliti e aramei, che non sono sempre state facili. E comunque le narrazioni sono, per chi le ha lette almeno, sono molto godibili, piene di ironia, di giochi, di variazioni. E comunque la permanenza di Giacobbe nel territorio, sostenuto dalla promessa divina, diventerà positivo, perché termina con l'alleanza. Però dietro che cosa ci potrebbe essere? Ci potrebbe essere anche un segno per chi, quando viene scritta la Bibbia, vive in esilio. La Bibbia viene scritta dopo, raccoglie tutto, ma come Abramo diventa segno per i deportati, così anche il periodo di permanenza da ospite, perché lo dirà, io sono straniero qua, da ospite presso Labano, diventa un segno per i deportati. Anch'essi potranno essere esiliati a Babilonia, ma là vivere protetti e benedetti da Dio. La Bibbia, d'altra parte, nasce, e anche il Pentateuco, sono scritti, ma tutti fuori Israele, perché la gente vive ancora in cammino. E l'ultimo libro, il Deuteronomio, termina con Mosè che muore guardando la terra, ma muore al di là del fiume. Chi realizzerà questo sarà Giosuè, Gesù, che compie l'esodo. Allora, per il nostro tema, che cosa divenne interessante? Questa sosta presso lo zio Labano, che diventa un gioco delle parti, che io traduco in quattro atti o scene nell'insieme, dove ognuno dei due protagonisti agisce con scaltrezza cercando ognuno i propri interessi. L'ospitalità interessata porterà allo scontro, rivelerà i conflitti, ma avrà una soluzione importante alla fine, e su questa mi fermerò. Vediamo i vari atti. Primo gioco, capitolo 29. L'ingannatore diventa ingannato. Il primo incontro con lo zio è veramente cordiale. Ci può richiamare quello di Abramo nei confronti dei tre personaggi che arrivano. Li corse incontro, lo abbracciò, lo baciò, lo introdusse in casa. E dopo che Giacobbe ha narrato le sue vicende, lo zio lo riconosce come parente: sei mio osso e mia carne. A dire il vero, chi l'aveva introdotto in casa è stata la figlia, che l'aveva incontrata precedentemente al pozzo ed era stato amore a prima vista, di fronte alla quale lui aveva compiuto un gesto da macio. Siccome lui è loquace, interroga, sai, subito chiacchierone, parla, i pastori invece due o tre parole così, allora lui dice: bisogna dare a bere acqua a questa. Quando vede la ragazza, poi le forze raddoppiano, prende da solo la pietra che copriva il pozzo, la butta via e quindi dimostra di essere uno che ha una forza straordinaria. E questo incontro, che poi, vedendo che è parente, la bacia subito, dice: è parente, posso baciarla, no? Con gli altri che lo guardano un po'. Bene, di fronte a queste azioni c'è l'incontro con lo zio, cordiale, dicevo, però dopo un mesetto, dicevo, dopo tre giorni, voi avete, siete d'accordo? E allora viene il primo contratto, poi dirà: 10 volte me l'hai cambiato quel contratto. Ti darò ospitalità in cambio di lavoro per me. È un inizio leale, almeno nelle apparenze. Nelle intenzioni, però, deve anche definire una situazione giuridica. Costui non è schiavo, lavorava gratis, non è un salariato, è un parente. Dove porlo? Ti pago. Beh, dice, allora tu resti qua, lavori. Però il primo contratto nasce dall'occasione, precisamente l'occasione di Rachele, e qui nasce il primo inganno. Versetti 15-30 del capitolo 29 mostrano come questo rapporto di amore, di innamoramento con Rachele dia l'avvio al primo contratto e al primo inganno. Mi servirai 7 anni, ecco, come prezzo per averla in sposa. Che cosa si tratta? Si tratta di pagare il mohar, cioè pagare la dote. E lo troviamo questo tema. La dote può essere fatta di tante cose, in questo caso è fatta di lavoro. Però attenti, bisogna tenerlo presente questo, perché la dote era ciò che pagava il marito, ma in parte andava alle donne, perché in caso di ripudio restava a loro. Qui di fatto c'è solo il lavoro, e le donne dopo lo rimarcheranno. Per Davide saranno i prepuzzi, per Otniel sarà la vittoria, però di solito era un prezzo, perciò si diceva: acquistarsi la moglie, devo pagare la dote. Bene, se non che tutti conoscete l'episodio. Il matrimonio avveniva con il pranzo, con le parole, il marito e la moglie venivano presi per mano dal papà e dice: voi siete marito e moglie, troviamo nel libro di Tobia questi. E però l'altro grande atto era entrare nella tenda. Entrare nella tenda significava coabitazione, che veniva ratificata con l'atto sessuale. Se non che alla notte, quando è buio e non ci sono candele né niente, l'altro va in tenda e invece che trovare, ma non sapeva che era, invece che trovare Rachele, troverà Lia. È solo al mattino che si accorge, per cui esce fuori: mi ha ingannato. Questa volta è la nemesi, lui che aveva ingannato finora, che aveva fatto il furbo, stavolta ha trovato uno che è stato più furbo. Ma il problema è che l'altro è anche giuridicamente preparato. Di fronte alle rimostranze, l'altro gli porta un caso giuridico. Non si fa, usa far così dalle nostre parti. Non si dà in sposa la figlia più piccola prima della primogenita. Perciò la proposta è semplice: mi lavori altri 7 anni, 14 avrai 2 spose. Le ha subito le mogli, ma ha l'impegno di 14 anni di lavoro. Non gli resta che fare buon viso a cattivo gioco e accetta. E qui allora ci sono, tra l'altro, e questo è il principio di gelosia all'interno della famiglia, perché Rachele è amata, ma Dio la lascia sterile. L'altra è accettata, ma è feconda. Però la cosa va avanti a tal punto che Rachele si arrabbia con il marito: dammi un figlio, altrimenti muoio. Ma che colpa ce l'ho io? Colpa di Dio, dice. No. E l'altra, che poveretta si sente sempre messa in disparte, arriva a dargli l'afrodisiaco per farlo venire a letto una sera ogni tanto. E qui c'è tutto il gioco tra le mandragore Dudaim, che fanno rima con Dodim, l'amore. Ecco in che senso. E poi anche la forma delle mandragole suggeriscono qualcosa. Finalmente, alla fine, anche Rachele ha un figlio, la pace ritorna. E sarà importante, perché le due mogli poi saranno solidali col marito. Come mogli sono anche in antagonismo, ma poi di fronte agli interessi del marito. E passiamo allora al secondo gioco, al secondo atto, dove l'ingannato si riprende i beni e Giacobbe diventa ricco. Ritorna sempre il solito gioco delle parti. Lo zio si accorge e riconosce che Giacobbe è un vincente e dice: allora non devo mollarlo a nessun costo. Aveva dato la prova di forza, ma poi la presenza aveva di fatto procurato molti beni a Labano. E allora cosa arriva? Passati i 14 anni di lavoro per ottenere le due spose e nati nel frattempo anche diversi figli, Giacobbe comincia a rivendicare i meriti e il diritto. Allora cosa chiede? Chiede di essere emancipato dalla condizione di servo, di lavorare in proprio perciò e di poter tornare a casa. Perché? Perché lì non era schiavo, ma era ancora ospite, straniero. Non poteva avere le proprietà. L'unica cosa che gli restava era fuggire. E qui allora c'è il versetto 27, 29, 30. Sono un po' contorti dal punto di vista del testo ebraico, però possiamo capire che Labano stesso aveva dovuto riconoscere. Lui dice: per una divinazione o per un incantesimo c'è stato un Nahas. Nahas è il serpente. E sapete che Ninihas vuol dire anche fare un oracolo, vero o falso. Allora ripeti: io ho avuto per Nahas, per divinazione, cioè per un oracolo in qualche modo divino, ho saputo che è perché tu sei benedetto che anch'io sono stato benedetto. Se la benedizione è legata alla fecondità fin dall'inizio, e quindi anche alla prosperità, Dio benedice gli animali, benedice la coppia, benedice il sabato, ecco che anche la casa di Labano ha prosperità grazie a quest'uomo. E allora cosa tentano? Tentano un nuovo contratto di salario. Prima c'era il contratto di salario per le spose, dove lui già era perdente perché le ottiene, poi c'è l'imbroglio e anche di fatto le donne non hanno un vero e proprio contributo per la loro dote. E qui in questo contratto allora è un dialogo da leggere. Quei versetti sono straordinari perché, come dice un autore, è un modello di cortesia e di scaltrezza orientale. sono due che si parlano di fronte all'altro, ma ogni parola è pesata, sono allerta. Ciascuno sa dove deve arrivare, però le cose arrivano un poco alla volta. Tutti e due, si vede anche che uno dice, non mi brolli mica, Lavano, difatti vedremo che Lavano fa tutto, e dice, sì, accetto, però voglio essere io che controllo, e l'altro gli fa controllare, ma sappiamo come lo frega, come lo fa. Giacobbe comincia a dire, non pretendo nulla, il che è già una bugia. Poi si appella alla sua lealtà e onestà. Anche qui avremo qualcosa da dire sul suo passato. Però propone allora uno stratagemma per distinguere e riconoscere le sue pecore da quelle degli altri. Cosa facciamo? Dice, io prendo quelle più rare, quelle striate o punteggiate. Chissà come arrivano. Le pecore sono bianche di solito, le capre nere. Io prendo le striate, cioè quelle che c'è un miscuglio. Però di fatto in questo modo prende quelle che lui ritiene più forti, le bastardine che sono le più forti, e lascia le altre. Ma poi compie anche un gesto di magia che a noi è difficile capire. Che cosa fa? Quando si accoppiano tutte le capre, che sono nere, lui prende dei rami che rende bianchi in modo che le capre nere vedano i punti bianchi, perché spera che secondo una certa credenza, vedendo quei punti bianchi, io prendo un po' di quel bianco, allora nascono così. Al contrario, quando le pecore vengono a accoppiarsi, le fa guardare le capre in modo che il bianco si... e in modo che nascono striate il più possibile, appunto. Non so come avvenga, io è una specie di magia che lui compie. Di fatto gli va bene. Qual è il risultato? Che lui ha pecore a migliaia e quell'altro è sempre meno. Il risultato, come dice il testo, è che lui comincia ad essere sempre più ricco di bestiame, di serve e di servi, di cammelli e di asini. L'altro va sul rastrico. Dice, ma come? Però è interessante che ha tentato in tutti i modi di... perché dice, vado io a selezionarle e le metto distante. Ma l'altro aveva già fatto i suoi calcoli, probabilmente. Queste rendono, quelle rendono niente. Qual è il risultato? Quindi anche c'è tutta la mimica che vediamo nel racconto, no? Di questi due che si parlano, poi uno dice, no, tanto controllo io, sei il contadino, il pastore che deve controllare. Il risultato è che il nipote fa credere all'altro di fare un buon affare, ma è il modo per ingannarlo. E qui allora i figli non erano mai nominati, stavolta vengono anche i figli di Lavano, che cominciano a dire al padre, guarda che si è preso tutto quello che tu avevi e con quanto era di nostro padre si è fatto una grande fortuna. E Lavano, che già sapeva che era furbo, comincia a guardarlo. Cosa resta? Resta il terzo atto, la fuga. Ecco che al capitolo 31 è interessante questa fuga. Siccome la situazione va degenerando, Giacobbe pensa di tornare a casa. È indotto da questo da due motivi. Primo, le dicerie, è in rottura ormai con i figli, le dicerie dei figli di Lavano. Ma dall'altro un sogno, perché ha sempre il sogno, come il primo che l'aveva guidato, ecco perché mi sono fermato su quello, che gli dà ordine di tornare a casa. Allora, Dio ordina, ma il modo di tornare lo inventano gli uomini. E come ritorna? Ritorna furtivamente e portandosi dietro i beni. Cioè, furtivamente perché approfitta di un momento in cui l'altro sta tosando le pecore, quindi due o tre giorni che è là, dice scappiamo, perché le pecore vanno male, bisogna avere almeno due o tre giorni di vantaggio per fare. E dall'altra parte anche rubando. È un po' quello che succede con gli ebrei quando vanno dall'Egitto, non sono andati a mani vuote. E allora tutte le giustificazioni hanno portato via per rifarsi di tutto il lavoro forzato mai pagato. E comunque anche questa volta c'è questo. Ma è interessante qui vedere due cose. Primo, le donne. Sono le donne che si sentono danneggiate. Le due figlie, difatti, affermano di essere defraudate, soprattutto Rachele ci ha defraudato. Secondo, ci ritiene estranee, e la parola è molto forte, no criot, non è più solo ger, non siano come fossimo ospiti, ma no criot è straniera, estranea. E la straniera nel linguaggio biblico è pericolosa. Se andate a leggere i Proverbi, trovate che la donna straniera bisogna guardarla col cannocchiale a rovescio, perché è seducente, ti inganna, è quella che ha parole melliflue ma il cuore nasconde intrighi. Quindi è come Dalila con i capelli di, che fa l'intrigo dei capelli per poi farlo nella vita di Sansone. E si sentono soprattutto vendute. Perché? Perché dice, non ci ha dato la parte di eredità, l'ha fatto solo lavorare, noi quindi non siamo neanche eredi, neanche della dote. In questo senso allora bisogna andare via portandosi via qualcosa. E lei, Rachele, che è furba, non è meno del padre e del marito, ruba i terafim. Qualcuno dice i terafim, fosse il terafim, potrebbe essere anche una statua, oppure oggetti, probabilmente statue che ricordavano i dei penati, che erano oggetto di venerazione, di memoria della casa, ma erano anche oggetto di culto. C'era la divinizzazione degli antenati, il culto famoso evemeristico, cioè che ha a che fare con i morti che vengono trasformati in dei protettori della casa. Però questo aveva anche un altro potere, quello di aver diritto alla eredità. Dice, non me l'ha data, mi porto via quello che mi dà il diritto a questo. E allora che cosa succede? Succede il quarto atto, che questi scappano, ma dopo tre giorni è che loro hanno già passato l'Eufrate, sono verso Galaad, cioè sono verso ormai l'attuale Giordania del nord, verso il mare, verso il fiume Yabok, è a metà della Giordania e è uno dei pochi fiumi che va a buttarsi nel Giordano. E Galaad era, Basham e Galaad erano le due regioni che erano state abitate anche da ebrei, soprattutto la Manasse aveva una parte anche in Galaad. Quando arrivano là, ecco che allora c'è l'inseguimento e viene raggiunto, e qui allora emerge tutta la repressa aggressività dei due. Questa volta se le dicono uno di fronte all'altro. Labano arriva e accusa Giacobbe, se ne è andato senza salutare e ha rubato i suoi dei, l'ha ingannato. Letteralmente abbiamo tradotto, la traduzione è questa: hai eluso la mia attenzione, traducono giustamente, ma qui letteralmente mi hai rubato il cuore. Mi hai rubato il cuore, mi hai portato via la cosa importante, cioè mi hai ingannato e mi hai condotto via le figlie come prigioniere, ma guarda che sono mie, perché appartengono, di fatto appartenevano ancora alla casa di Abramo. Ecco perché ha organizzato anche la fuga segreta. Non è padrone lui, non può, neanche le mogli, sono sempre della casa. Accusa dunque di inganno, di non aver salutato, hai approfittato di un momento in cui io ero occupato altrove per andartene. Secondo, dice una cosa incredibile, poco, se tu mi avessi chiesto t'avrei mandato con festa, canti e tamburelli eccetera, non credo che l'avrebbe mandato. Terzo, però, ecco, tira fuori il motivo che lo frena: deve ammettere che Giacobbe è protetto da Dio. E dice, io so che tu è proprio questo fatto mi trattiene, perché se io vengo contro di te, vengo contro il protetto da Dio. E poi, soprattutto, non dovevi rubare. Giacobbe, che questa volta non sa niente, dice, senti, io non ti ho rubato niente, e dice, vuoi cercare? Bene, va a cercare. Chi ha commesso il delitto venga punito con la morte, senza accorgersi condanna a morte la moglie. Ma la moglie è più furba, allora sapete l'episodio, lei si siede sulla sella, letteralmente sul cuscino del cammello, la sella aveva un cuscino per le donne perché non saltassero troppo, no? E sotto ci aveva messo, per cui se stiamo alle leggende ebraiche, aveva messo proprio i... e c'ha le mestruazioni, quindi rende impuri anche le divinità, c'è tutta un'ironia nel racconto. Non posso alzarmi, dice, senti, sono bloccata. E l'altro, l'unico posto dove non guarda è quello, va fuori con le pive nel sacco. È bello leggere anche questo. Giacobbe allora si adirò e apostrofò Labano, al quale disse: qual è il mio delitto, qual è il mio peccato perché ti accanisca contro di me? Ora che hai frugato di tutti i miei oggetti, che cosa hai trovato di tutte le cose di casa tua? Mettilo qui davanti ai miei e ai tuoi parenti, siano essi giudici fra noi due. E adesso, 20 anni, due volte lo dice, 20 anni ho passato con te, le tue pecore, le tue capre non hanno abortito, non ho mai mangiato i montoni del tuo gregge, nessuna bestia sbranata ti ho portato al mio discarico, ma io ti ho sempre ripagato, ti ho fatto il risarcimento. E qui c'è di giorno e di notte, ciò che veniva rubato, di giorno o di notte te lo risarcivo, e di giorno e di notte invece, il caldo di giorno, il gelo di notte e il sonno fuggiva dai miei occhi. Ho lavorato instancabilmente giorno e notte per 20 anni solo per il tuo interesse. E poi aggiunge, 20 anni sono stato a casa tua. Ho servito 14 anni per le tue figlie e 6 anni per il tuo gregge, e tu questa volta hai cambiato 10 volte il mio salario. E se le ha tolte tutte in questo caso, ecco, se il Dio di mio padre, il Dio di Abramo e il terrore di Isacco, qui c'è discussione tra terrore di Isacco o genitore di Isacco, protettore, perché Dio l'aveva protetto Isacco sempre dagli altri, ecco, non fosse stato con me, tu ora mi avresti licenziato a mani vuote, quindi mi son preso ciò di cui avevo diritto. Dunque doveva arrangiarsi, e Dio è stato con lui, però nonostante tutto, proprio in vista anche di questo smacco, dice facciamo patto. E qui è interessante per il tema dell'ospitalità, per me la vicenda si risolve anche in seguito un intervento divino mediante un sogno e proponendo un'alleanza. Questa alleanza pone fine alle ostilità con patto davanti a un testimone che è Dio stesso. Secondo, è un'alleanza sigillata con i segni classici, c'è una stele e un mucchio, Gal, donde Galad, a testimonianza e memoria. Poi c'è il giuramento per le divinità delle due parti. Terzo, c'è il sacrificio e il banchetto comune che hanno luogo sulla montagna, che le montagne erano i santuari, come le nostre chiese. Se andate in cerca le nostre chiese, una volta sempre sulle colline, no? E anche ricordate il pranzo che hanno fatto i signori di Israele sul monte Sinai, la montagna santuario, dove il pranzo comune sigilla l'alleanza. E qui vi leggo questo testo perché occorre spiegarlo, poi termino brevemente con le cose che mi interessano. Probabilmente qui sono posti insieme due patti, uno di tipo familiare e un altro di tipo politico. Per quello familiare ci sarà la stele, per quello invece politico ci sarà un mucchio che in qualche modo fissa la frontiera, è come un titulus, qui c'è il terreno, uno o l'altro, e non si può passare. Quindi rappresenta questo mucchio di pietre come la frontiera sacra, perché è legata a un giuramento che nessuno potrà superare invadendo il territorio dell'altro. Quindi qui si mettono d'accordo. E allora ecco, notate che per esempio al mucchio viene dato un doppio nome, uno lo dà col suo in aramaico Yegar Sahadutà, perché è in aramaico, e invece Giacobbe lo chiama Gal ed Galad, Gal e mucchio, ed testimone, è il mucchio del testimone. Questo mucchio oggi è testimone tra me e te. Lo chiama anche Mizpa. Mizpa è da Zofè, Zofè è la sentinella. Mizpa dunque è il luogo dove si può dall'alto controllare il territorio. E in questo senso allora la conclusione diviene pacifica, ed è da questa conclusione allora che inizia la fase seguente, cioè il passaggio dello Yabok, dove manda avanti prima le pecore, i figli, le molli, e poi lo passa lui, ma quella notte dovrà fare la grande lotta con questo personaggio e non riesce a vincere. Chi vinca, dice: io ti lascio ma tu mi benedici, e l'altro gli dà uno di quei colpi che l'ha mandato via, non dico dove l'ha battuto, ma è stato zoppo per tutta la vita, no? E però questo lo metterà in grado di fare pace anche con l'altro. Non leggo il testo, perché leggetelo voi questo testo, si vede che è un testo complicato. Concludiamo un'alleanza. Giacobbe prese una pietra, una stele, poi disse: raccogliete pietre. A quelli raccolsero pietre, fecero un mucchio e mangiarono. Sembra una prima alleanza. Poi ce n'è un'altra. Labano lo chiamò Yegar Saadutà, mentre Giacobbe lo chiamò Gal Ed, perché questo mucchio Gal è oggi testimone tra me e te. Per questo lo chiamò Gal Ed Galad, e anche aggiunge Mizpa, perché disse: il Signore starà di vedetta. Ricordate che Ezechiele, che aveva come caratteristica di essere Zofè, doveva essere la sentinella, e purtroppo, poveretto, la sentinella dove la faceva? La faceva nella breccia, nel luogo dove stava per entrare il nemico, quindi pronto ad essere ucciso lui, per fare da mediatore tra il nemico e il popolo. In realtà prendeva botte dagli uni e anche dagli altri. Ecco, trago tre conclusioni, tre riflessioni. Questo racconto, spesso ironico, bello anche da leggere, ha per sfondo i rapporti, come ricordavo all'inizio, tra due popoli, Giacobbe, che è Israele, e Aram, che non sono stati né facili né sinceri. L'inganno mostra come le relazioni funzionino spesso in vista della ricerca del proprio interesse. Quello che ciascuno degli attori pone in opera, cerca un vicinato ma vantaggioso. Vediamo chi ne ha più vantaggio. Non è un'ospitalità ideale, ma interessata, che proprio per questo rischia di creare inganni, come la seduzione dell'altra volta, o, che può diventare anche mortale, inganni e conflitti. Ecco perché il Vangelo di Luca ricorderà: invitate i vostri banchetti non amici, fratelli, parenti e ricchi vicini, ma poveri, storti, zoppi e ciechi che non hanno da ricambiare, perché in questa gratuità consiste la beatitudine. Il mangiare insieme è segno di alleanza, così anche Gesù viene accusato di fare alleanza con quei peccatori che invece desiderano di ascoltarlo. Beh, siete compagni di merende anche voi. Però, ecco, è vero che c'è questo interesse rischioso. Rischia di creare, di essere ingannevole e di creare conflitti. Tuttavia, ecco la seconda, tra la gratuità pura e l'interesse o vantaggio personale si inserisce un elemento intermedio, l'alleanza, il patto. Il patto di per sé, se ne discuteva anche prima, unisce persone diverse, unisce interessi diversi, cerca di armonizzare per quanto possibile in maniera dinamica, perciò anche cambiabile, delle persone attraverso regole di convivenza. Crea elementi di incontro che permettano la convergenza e la vita in pace. Bisogna che ci mettiamo delle regole, dei limiti. Mettiamo questo confine, che è una regola, è dunque un patto. D'altra parte, non tutti possono essere amici. Direbbe Siracide: mille siano le persone shalom ha, che tu saluti. Ma gli amici sono pochi, si contano neanche una mano. Non possiamo essere amici di tutti. Con molte persone però siamo impegnati ad accettare regole di convivenza, regole che si impongono con una legge che tutti sono tenuti a osservare. La mancanza di regole rischia di causare confusione e tensioni, incomprensioni e inganni. E la regola fatta male è ancora peggio. La legge dunque stabilisce il modo e i modi con cui si può condividere un territorio, un quartiere, un caseggiato. Regole armonizza i propri interessi, ma anche quelli di tutti. Se la generosità di Abramo era importante perché supera anche le divisioni, perché incontra cordialmente l'altro, la legge permette ai molti di convivere pacificamente. E dunque, domanda, il passaggio dall'ideale di Abramo al realismo di Giacobbe? No, non è semplicemente questo, perché io metto un terzo pensiero che mi pare importante. Certamente la legge non basta. Deve accordarsi con una comune coscienza di appartenenza. Vediamo che l'Europa fa fatica perché manca un minimo, manca uno statuto. Siamo capaci di farlo? Dopo 50-60 anni non lo facciamo. Ma la comune coscienza di appartenenza permette di realizzare il bene comune, cioè ci sono persone che si sentono parte della comunità, impegnate a costituirla, a non essere solo o fruitori, o come si usa oggi, sudditi, clienti, si usa i fruitori della politica, lo si usa oggi, i nostri fruitori, ma non si parla di cittadini nella nostra politica, più di qualche volta. Allora, cittadini, che cosa fanno? C'è una convergenza che non è solo economica e di vantaggio, ma c'è una convergenza anche per interessi comuni. E qui porto due testi, poi ne faccio riferimento a un testo. Il primo è la finale del Salmo 122-121 che tutti conoscete. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. La conclusione è interessante perché è un augurio, una preghiera. Per i miei fratelli, per la casa del Signore, per l'Eman, che vuol dire scopo, vuol dire causa, vuol dire anche consecuzione. Per i miei fratelli io dirò su di te sia pace, per la casa del Signore nostro Dio che darò per te il bene. Abbiamo pace e bene, sono frutto di una duplice convergenza. I vincoli umani per fratelli e amici che esigono pace, ma chi garantisce la pace è la presenza del Signore. È quel convergere sociale e religioso che è ribadito in quel salmo anche dalle immagini dei torrioni, dei palazzi, del tempio, nei quali è riassunta la città. Se andate nella Cappella Belludi, entrate, guardate a sinistra Padova, vedete che non c'è ancora la Chiesa del Santo, come dico, ma la torre campanaria, trovate una chiesa. E gli elementi sono quelli in cui ci riconosciamo, che determinano la coscienza comune. Lì c'è un convergere sociale e religioso. E allora, come la compattezza delle costruzioni, il culto e l'impegno per la giustizia costruiscono la città, la pace della città è frutto del convergere dell'elemento umano e divino e la necessaria interazione tra le varie componenti della città, tra funzioni e culture, che soli una stima reciproca, e se non c'è la stima non si fa niente, e nella loro integrazione possiamo realizzare una articolazione sociale efficace. E quindi è l'articolazione sociale che viene proposta indirettamente. Un secondo passo lo prendo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, che comincia se e ricorda quelli che sono, possiamo dire, gli atteggiamenti di fondo, le realtà di fondo cristiane. Per concludere, ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Non dice che l'interesse proprio non va cercato. Non dice che non va cercato. devo trovare anche un ambiente dove io posso anche lavorare, posso ottenere, però anche quello degli altri. In altre parole, il mio bene si realizza in armonia con il bene altrui. Il mio benessere è frutto del bene condiviso e costruito insieme, il bene di tutti. Che è poi anche il pensiero che Paolo svolge quando parla dei carismi e dei ministeri. Dice: un carisma e un ministero ha uno scopo, la ricchezza, però anche la convergenza per edificare o costruire la comunità. Senza di questo non ha significato. Ecco perché mette la carità come elemento fondante dei carismi. Se non c'è questo, non c'è carisma, è un falso nome. Per cui concludo, allora, in questo caso anche la competizione è significativa, ma non diventa allora esclusiva o esclusione la competizione come cacciare via, ma diventa un competere, che è un cercare insieme. L'ospitalità allora acquista un valore prettamente sociale. È l'atteggiamento che in fondo ispira anche un altro testo della Bibbia, quello di Geremia. Geremia era andato in esilio, e ritorniamo all'esilio perché parlavo di Giacobbe che vive nel territorio dove c'erano gli esiliati. A questi cosa scriveva Geremia nel capitolo 29, una famosa lettera che l'ha sbranato perché tutti i nazionalisti sono rivolti contro. Il profeta afferma questo: voi andate in quella terra e pregate per il benessere di quella terra. Perché? Perché dal benessere di quella terra deriva anche il vostro. Non è ancora l'estesamento, però è un realismo molto saggio. Dovete pregare, perché se funziona, funziona anche, se non funziona, i primi a partire siete voi. È quello che succede anche oggi, quando una società è in crisi, i più deboli partono. Allora, in questo senso, mi pare che non è tanto passare dall'ideale al realismo, quanto passare alla dimensione sociale, dove trovare delle leggi, ma anche alcuni ideali, per entrare in un proposito, un progetto comune. Questo mi pare che possa essere anche un tema dell'ospitalità che può essere ragionato. E la prossima volta vedrò invece l'aspetto fraterno, che è familiare ma anche sociale, nei fratelli, in Giuseppe e i suoi fratelli, perché c'è anche là tutto un meccanismo di accettazione o rifiuto. Caino rifiuta, Rachele e Elia fanno così, Giacobbe ed Esaù, e questi fratelli non fanno di meno, però recuperano dopo, attraverso la sofferenza di tutti, hanno la possibilità di ripensare, e questo sarà il tema della prossima volta.